da alcuni anni viene posta attenzione al ruolo dell'empatia in sanità. Vari studi, come quelli di Kojak, di Kim e di Squider, confermano infatti come all'azione empatica del medico corrispondano l'aumento di soddisfazione dei pazienti e della compliance, la crescente accuratezza di diagnosi e prognosi, la riduzione dei tempi di convalescenza e anche la riduzione delle azioni legali. Sembra, insomma, che l'empatia tra medici e pazienti sia uno degli elementi fondamentali per costruire l'alleanza terapeutica. L'abilità di empatizzare determina l'intensità della relazione e influenza la motivazione del paziente a star meglio. In effetti, nel corso della loro professione, i medici rivolgono migliaia di domande, informano pazienti e familiari, rispondono ai loro quesiti, forniscono indicazioni, si relazionano con il corpo medico e paramedico. E tutto ciò non riguarda tanto le indicazioni tecniche su un prodotto, quanto informazioni sulla salute e sulla possibilità di guarigione, sul decorso della malattia, sulle aspettative di vita, sulla morte. L'empatia aiuta a entrare in relazione per contenere traumi, evitare sofferenze emotive inutili, sostenere l'elaborazione del lutto. Però è un fenomeno complesso, affascinante e al tempo stesso controverso. Occorre quindi indagarne natura e strumenti, dimensione relazionale e modalità operative. È anche utile individuare la zona di sicurezza entro cui agire per evitare il burnout. Il termine deriva dal greco empatheia, composto da en, dentro, e pathos, sofferenza o sentimento. Ci sono infatti almeno due letture possibili di questo etimo, una che riguarda la condivisione della sola sofferenza altrui, l'altra la condivisione o la comprensione di qualunque tipo di sentimento. In origine il termine indicava il rapporto di partecipazione fra l'autore cantore e il suo pubblico, rapporto che era molto importante, perché alla fine della rappresentazione il pubblico lasciava un obolo che poteva essere maggiore o minore a seconda di quanto si fosse sentito più o meno coinvolto dalle vicende narrate. Nell'uso comune contemporaneo è un processo di immedesimazione definito come trovare echi di un'altra persona dentro di sé, e questa è una citazione da Hamid, che è uno scrittore pakistano, oppure mettersi nei panni degli altri. Però queste espressioni non chiariscono la questione né forniscono indicazioni operative. Se consideriamo la citazione da Hamid, l'idea di trovare echi di un'altra persona dentro di sé implica di portare l'attenzione su se stesso anziché sull'altro, con una domanda. E se questi echi non ci sono perché l'altro è troppo distante da noi? Oppure se questi echi sono troppo forti, tanto da generare un coinvolgimento che in qualche maniera offusca la lucidità? E anche per quanto riguarda i panni degli altri. E, mantenendo la metafora, se questi panni sono di una taglia diversa dalla nostra, o se sono di una foggia che proprio non ci appartiene? Insomma, queste espressioni, anziché aiutare, generano commistioni con la simpatia e con la compassione, che invece vanno tenute ben distinte. Se andassimo in questa direzione, troveremmo un medico che entra in contatto così profondo con i pazienti da avvertire realmente dentro di sé la sofferenza per la patologia e il sollievo agli esiti positivi della terapia. Però sentire tanto non significa di necessità sentire bene o sentire meglio, anzi può essere deleterio. Infatti, spendere troppe energie per leggere l'altro, per viverlo dentro di sé, quando poi l'altro pone una quota ineludibile di alterità, può andare a discapito della propria autoregolazione e della sintonizzazione stessa. Lo conferma, per esempio, uno studio di Sprenger con altri del 2010, per il quale la persona con autismo, più che denotare un sistema mirror deficitario, sentirebbe troppo gli altri, così da doversi proteggere con manovre onerose. E possiamo considerare anche i lavori di Woods Winnicott già nel 1965, quando parla di una madre che si sbilancia in modo eccessivo verso il bambino e in questa maniera, anziché favorire la sintonia della diade, la mina. In direzione opposta, troviamo una madre centrata troppo sui propri bisogni e un medico che considera solo la malattia, per cui il paziente diviene un oggetto, un corpo, una parte del corpo, mentre tutti i suoi aspetti personali, che pure sono rilevanti, non ricevono attenzione. Stiamo parlando di empatia e compliance in sanità. Siete in compagnia di Paolo Boschi, sono il presidente dell'agenzia formativa Apogeo, che ha sede a Firenze e si occupa fra l'altro di corsi ECM, e quella che stiamo ascoltando insieme è la fantasia in re minore K397 di Mozart, nell'interpretazione di Eugen Cicero con il suo trio. Nell'empatia sono quindi identificabili due dimensioni distinte. Quella emotiva, che sconfina nella simpatia, talora con un coinvolgimento eccessivo, e quella cognitiva, che considera sì l'interlocutore nella sua pienezza, ma come altro rispetto a sé. Nella prima, quella emotiva, secondo il modello di Mannon e Udwin del 2010, l'insula genera una rappresentazione delle emozioni altrui integrate con sensazioni corporee proprie. In quella cognitiva, invece, gli stati emotivi altrui vengono identificati, riconosciuti, ma tenuti distinti dai propri. E una ricerca della Monash University del 2015 ha evidenziato come questo approccio risulti associato alla corteccia medio-cingolata e alla corteccia prefrontale dorso-mediale. Per tutto questo, occorre considerare la forma empatica funzionale alla professione come un attributo esclusivamente cognitivo. Cioè, l'attenzione del medico punta a comprendere in modo volontario le esperienze, le preoccupazioni e le prospettive del paziente come altre da sé, per il modo in cui quegli le vive, che non è necessariamente il proprio, anche per mancanza di esperienza personale. Ad esempio, immaginiamo un neurologo in visita domiciliare presso un paziente con prosopagnosia da Alzheimer. Come può quel medico trovare dentro di sé echi dei sentimenti dei congiunti del paziente quando questi indica la compagna di una vita e nega che sia sua moglie, ma afferma che debba essere sua madre perché è troppo vecchia e brutta? Può però accoglierne la tristezza e lo sgomento come manifestazioni legittime, dando al contempo rassicurazioni sul rapporto fra affermazioni incongrue e patologia. Riferimenti per l'approccio all'empatia cognitiva si trovano già in Carl Rogers, che è stato uno psicologo statunitense, fondatore della terapia non direttiva, noto anche per i suoi studi sul counseling e sulla psicoterapia all'interno della corrente umanistica della psicologia. Secondo il lavoro di Rogers, chi empatizza concede spazio all'altro e a se stesso, mette a fuoco la prospettiva dell'altro e ne inferisce le emozioni comunque come diverse dalle proprie, mantiene quindi il contatto con se stesso e aiuta l'altro a comprendere in autonomia la propria realtà. Da qui e dagli studi successivi, alcuni elementi operativi che sostengono l'azione. Comunicazione con pazienti e familiari. Qui occorre distribuire l'attenzione e lo sguardo fra tutte le persone che si hanno davanti di volta in volta. Adeguare il linguaggio alla loro comprensione, chiedere cosa intendano se utilizzano vocaboli generici o specialistici, dare attenzione al linguaggio del corpo e fare una cosa alla volta. Un altro punto di attenzione riguarda la raccolta di informazioni. Qui occorre far tacere i propri pensieri e considerare come il paziente riferisce il proprio stato, rilevante al pari dei sintomi. Qui viene in aiuto il lavoro sulla medicina narrativa di Rita Sharon, che nasce proprio come impegno per integrare la medicina basata sull'evidenza, prendendo in considerazione per la cura anche gli aspetti personali del malato. come idea di fondo, quando la sofferenza viene condivisa, si può trasformare in risorsa. E ove occorra, è anche preferibile parlare con il paziente e con i suoi familiari in sede separate, indagare ciò che l'altro pensa della propria malattia, eventualmente integrando la sua percezione. Un altro punto ancora riguarda il modo di denotare comprensione. Un buon sistema è riassumere ciò che è stato riferito, mostrare interesse per la compliance e i suoi esiti, riferire sulle modalità di risposta del paziente e dei familiari alle perdite, e qui diventa rilevante tutto il lavoro sulla comprensione dei meccanismi del lutto. D'altra parte, l'empatia non può essere considerata come un elemento ineludibile del rapporto terapeutico che deve esserci sempre e comunque. In alcune occasioni, anzi, occorre evitarla, ad esempio, ove l'interlocutore si esprime in modo chiaro e preciso, se il suo comportamento risulta inaccettabile, se desidera solo informazioni o quando il tempo manca. Tolti questi casi, invece, l'equilibrio dell'empatia cognitiva pare il più funzionale, perché permette di evitare sia il fallimento relazionale di chi non sente l'altro che l'eccesso di esposizione, che è altrettanto prognostico di sofferenza. Ci sarebbero altri aspetti da condividere, ma il tempo a nostra disposizione finisce qui. Siete stati in compagnia di Paolo Boschi per questa parte su empatia e compliance in sanità. Possiamo salutarci con una citazione di George Orwell. Forse non si desidera tanto essere amati quanto essere capiti. E ci risentiamo al prossimo appuntamento.